del Santissimo Sacramento nell'Eucaristia. Leggiamo, come sempre, testi del Vangelo di oggi, cioè delle letture di oggi, per prendere ispirazione dalle tue stesse parole, dalle tue stesse profezie, per rivolgerti, sì, il nostro pensiero, per suscitare quegli affetti del cuore, sono la parte più preziosa della nostra preghiera, della nostra orazione, il nostro rivolgerci a te. Dovremmo appunto amarti con lo stesso amore, come diceva Santa Caterina da Siena, quale appunto fede quel miracolo che forse è stato il primo trapianto, no? di cuore, no? Quando il Signore, come risposta, fece vedere che gli toglieva il cuore, no? Il suo cuore, e gli dava il suo, no? Il proprio, no? In modo che potesse amarlo con il suo stesso cuore, no? Come lui amava. E certo, un po' è così quando leggiamo la scrittura, quando la commentiamo interiormente, con voce alta. Oggi c'è questo brano, almeno mi pare, perché poi qui non so se fidarmi del nome, comunque del libro dell'Esodo, per cui dopo l'uscita dall'Egitto, gli israeliti arrivano nel deserto del Sinai e si accampano davanti al monte, monte che era la loro meta, la loro prima meta era questo monte, come Mosè ha detto a Faraone, dove avrebbero dovuto sacrificare davanti a questo, su questo monte sacro. E il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te. E quindi, quando questo il Signore ci dice che noi, non solo noi sacerdoti, ma tutti i cristiani, con la Cresima diventano profeti, cioè persone, soldati di Cristo, senz'altro, come si diceva, però soldati di una guerra fatta non di parole, ma della parola, fatta di parola autentica, è la parola amore, no? Fatta di amore, fatta di verità, no? Verità. Io parlerò con te in modo che credano gli altri, no? Per sempre anche a te, con la tua autorità. Un'autorità che non viene mai, insomma, solo dall'investitura, no? ma poi anche dall'autorità morale, no? dalla santità, dalla ragione con Dio, no? La gente lo nota, quando parliamo, hai sentito dire, o parliamo perché viviamo quello che diciamo, ci sforziamo di viverlo, perché sperimentiamo questa forza di Dio, l'amore di Dio in noi. E quindi, ecco, sta per venire il Signore, così come adesso, non dico che prima non c'era, insomma, ecco, abbiamo aperto il tabernacolo, quindi, no? Un po' come faceva San Tommaso d'Aquino, che tutti i suoi studi, dopo la testa del tabernacolo, no? Di cercare di stare un po' più vicino e di capire meglio questo miracolo della presenza eucaristica del Signore, no? Quindi sto per venire, allora va dal popolo e santificalo, oggi e domani, lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno. E al terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. È un momento in cui poi dopo il popolo riceve la legge, no? Cioè quello che lo costituisce come popolo, perché gli israeliti non erano ancora un popolo, erano i figli di Giacobbe, ma insomma sì, una tribù, una famiglia. Il terzo giorno quindi devono lavarsi, devono purificarsi, devono purificarsi durante 3 giorni, quindi pregare. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte, e un suono fortissimo di tuono. Tutto il popolo che era nel campamento fu scosso da tremore. È terribile la presenza del Signore. Noi, Signore, non abbiamo paura di avvicinarci, ma certo, perché tutti presenti in questa umiltà, sotto le specie del pane, come un pezzettino di pane, come una cosa del mondo che noi stessi abbiamo costruito, una cosa è frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Questo è anche molto bello, no? Che noi partecipiamo materialmente all'Eucaristia. Il Papa nel Laudato Si dice appunto che l'Eucaristia è il centro del mondo, dell'universo, perché appunto viene dalla terra, dal mondo, con cose della terra, e poi diventa una cosa del cielo. Signore, tuo corpo, sangue, anima e divinità. L'ultimo capitolo dell'Analto Sì, che è questa spiritualità dell'ecologia, che è veramente molto bello, insieme al primo, sono gli unici che la gente può apprezzare, al di là degli esperti, insomma, di economia, di quelle che fosse. Cioè, forse un po' temerario, però dico, sono i più belli, almeno sono quelli piaciuti più a me. Ecco. Allora Mosè fece uscire, quindi tremore, terribile la presenza del Signore. E per quanto noi, Signore, abbiamo una certa familiarità con te, ti mangiamo, ti riceviamo tutti i giorni, entriamo nel tabernacolo, ci inginocchiamo più o meno devotamente, rapidamente, con il giro del capo, chi non può ginocchiarsi o chi preferisce la forma orientale, ma comunque sì, ecco, con un po' di abitudine, diciamolo pure, no? Si parla sempre, diciamo, la cioccolatoia, no? Si ferma un attimo, non si abitua mai a questa presenza, perché certo sempre cercava, infocolava la fede in questa presenza. E allora, per esempio, quando andava l'Eucaristia, molto spesso la faceva dare a qualche altro sacerdote, gli tremavano le mani, no? Quando toccava le specie sacramentali, anche mi dicono, io non ho assistito da me stesso, nostro padre, mi dicono che appunto anche quando faceva poi l'elevazione, dopo la consacrazione, quindi, insomma, ecco, era sempre emozionato, no? Un sacro timore, il timore del sacro, che è un timore riverenziale. Certo, nessuno può sentirsi davanti a Dio perfetto, già a posto, quindi La nostra orazione è sempre quella del pubblicano, Signore, davanti a te, particolarmente davanti a te, così, così nascosto nel pane, ma in corpo, sangue, anima e divinità, cioè così, perfetto Dio e perfetto uomo. Certo, non ci rinunciarci la nostra imperfezione, però tu sei perfetto Dio e perfetto uomo. Gesù Cristo, anche se le tue parole ci consolano nel Vangelo, perché ci mostrano che, insomma, tu, dico che passi sopra la nostra debolezza, ma abbracci la nostra debolezza, come tanti persone evangelici hai fatto, no? E il terzo giorno, sul fare del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno, corno sacro, e tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso dal tremore. Non so, cioè, come può dire, un'eruzione, no? Però a parte che il Sinai non è vulcanico, ma comunque... ci fu tutti questi segni, no? Questo rumore, questa nube, questi lampi. E finalmente il popolo ha paura, non che non avessero visto già cose grandi, perché erano passato il Mar Rosso, il piede asciutto, c'era la nube che li guidava, il fuoco. Però ci si abitua a tutto, no? E ogni tanto c'è bisogno di essere un po' scossi, scuotici un po', no? Ogni tanto, non con queste le grandi acque, speriamo che il diluvio cessi, no? L'arcobaleno, che è segno di pace fra Noè, cioè l'umanità, e Dio, no? Non userà più l'acqua per eliminare l'iniquità, cioè eliminare gli uomini iniqui, ma solo per eliminare l'iniquità. Nel battesimo l'acqua serve per morire, ma anche per rinascere, no? Serve per lavare, peccato, non per uccidere l'umanità indegna delle promesse di Dio. Questo è l'arcobaleno, forse non ha torto, diciamo così, anche i gay l'hanno preso come simbolo, o i pacifisti, però è innanzitutto un'alleanza unilaterale, certamente unilaterale, parte di Dio, più dolce di quella degli animali squartati, come si usava ai tempi di Abramo, attraverso i quali bisognava passare, l'alleanza di vita e di morte. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte, è un po' come siamo noi qui adesso accanto al tabernacolo aperto. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Certo, Signore, ti ringraziamo perché la tua presenza è così discreta e perché anche i segni che accompagnano la tua presenza eucaristica sono molto normali, anche se questo certo mette a prova la nostra fede. È vero, fai di tanti miracoli che portano uno anche presenziato, comunque verificato da Jorge Bergoglio quando era arcivescovo di Buenos Aires, però noi in Italia senz'altro abbiamo Lanciano e Bolsena e Orvieto, queste ossa che hanno sanguinato so se vi si è trasformata in un pezzetto di carne del mio cardio, quindi un pezzetto di cuore. Ho potuto fare una, cioè, ho voluto fare una serata spirituale a Dagala, mi pare che si chiami Dagala il nome esatto, siccome viene dall'arabo, Dahala, che è un posto vicino a Santa Venerina, che non dice niente lo stesso, che è vicino da, che è la diocesi cereale ed è vicino a Giarre, non distante da Taormina. Comunque Pesino è un paesaggio qualsiasi, cioè distante dal mare, però è un paese, ho fatto delle piccole ricerche prima di fare questo intervento, che era il giorno del Sacro Cuore, questo questo intervento, ma ecco, Dagala vuol dire lingua di terra, poi chissà l'arabo magari mi corregge, lingua di terra fertile tra due colate di lava, sono molto grandi, per cui in quella zona terra fertile era questa linguetta in cui, fra l'altro, prima che lo tagliassero c'era un bosco abbastanza fitto, insomma. Infatti si chiama Dagala del Re, perché Re Federico II, il grande Federico II, che amava la Sicilia quanto pare più della Germania dell'Austria, cioè. Per cui di fatto, appunto, poi gli fu fatale questo, ma comunque stava più in Sicilia che da altre parti. E allora veniva lì a cacciare, era una delle riserve di caccia del re, il Dagala del re. Perché dico questo? Dico, ah, ecco sì, perché tra l'altro un mio avo andò lì a Dagala per recuperare i resti di una scavare. I resti di una basilica paleocristiana dedicata a Santo Stefano, protomartire. E quindi comunque dico, ecco, nel Sacro Cuore, no? Il cuore di Cristo sta nell'Eucaristia. Dio sta in cielo. Gesù, anche come Dio, sta dovunque, no? Perché la presenza di Dio ci mantiene in vita. Ma comunque, se Dio non ci pensasse, però il fatto è che qui c'è il cuore di Gesù, quel cuore in cui ha abitato l'amore di Dio, quel cuore che insomma ha sofferto, ha pianto, il cuore è centro dei sentimenti. Quindi in fondo Sacro Cuore è un'immagine per parlare dell'amore di Gesù, del suo dolore, della sua commozione, senz'altro. Però un'immagine fino a un certo punto, se ripeto tutte queste ostie erano sanguinate, sono trasformate beh, fatto nel miocardio del 97, perché qua si è potuto analizzare in maniera un po' scientifica, no? È un buco in centro, quindi però bella zona del ventricolo, ma insomma, però comunque ha una grande devozione Annunciano, e fatto sta non distante da quel manopello che fu il primo viaggio di Benedetto XVI da Papa. La prima cosa che fece fuori Roma è andare a manopello per vedere questo sacro velo, no? Che è un fazzoletto molto sottile e comunque ha gli stessi tratti sovrapponibili, no? Quelli della sindone, no? Quindi è anche quello un mandilio, poi non so se questo mandilio se è sudario, se è il velo della Veronica, ma la Veronica non c'è, non è esistita, no? Comunque, vabbè, allora, ad ogni modo, non sappiamo. Quindi, dicevo, cuore, ecco, nell'ostia si c'è il tuo cuore, il corpo salva la divinità, ma il corpo, sì, certo il cuore è un modo per dire in maniera elegante il corpo, si può dire anche così, no? Però, però insomma è quel cuore in cui il sangue circolava e che ha avuto queste palpitazioni, no? Guarda, noi quando noi abbiamo un affetto forte, buono o cattivo, oddio, tuoi, quando abbiamo un affetto forte, palpita il cuore, a volte anche addirittura fibrillazioni, no? Questo si risente nel cuore, no? C'è un motivo evidentemente medico per questo, perché chiaramente ci si prepara a qualcosa di importante, il cuore sale la pressione, il cuore si deve fare, perché adesso da lì a poco dobbiamo fare qualcosa di serio. Però al di là delle questioni mediche, no, quel cuore ha palpitato di amore per noi, il cuore di Cristo. Santa Margherita, no? Di fatto non aveva tutti i torti, no? E noi siamo di fronte al cuore di Cristo. Il Signore tante volte ha identificato l'Eucaristia con il suo cuore, perché ripeto, sanguinato, perché poi si è trasformato il pezzettino del cuore, anche Buenos Aires è un pezzetto del cuore, quella particola che insomma, testata, è stata messa poi nel contenitore dell'acqua per il lavadito, insomma, poi nel tabernacolo che l'ho analizzato, però certo questa cosa non è pubblico più di tanto, no? E quindi il Monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come un fumo, come il fumo di una fornace. Non vediamo fumo, però insomma, questo è il mio corpo, questo è il mio cuore. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso, quindi da turarsi le orecchie, il popolo era distrutto. Altro che, no? Diciamo, se vai via, vai tu a parlare, no? Per finire questa cosa. Non voleva assolutamente, aveva paura. Mosè parlava a Dio, Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce che sembrava tuono. E adesso tu e io parliamo con Gesù, tante volte, non so, un po' così. Dio gli rispondeva con una voce. Certo, tanti santi, San Pasquale, tante opzioni, no? Noi, non so, senz'altro ci ha chiamato all'opera, quindi è stata la voce forse di qualcuno, ma comunque nell'orazione tante cose ce le ha dette, perché non è che siamo venuti a... La nostra vocazione viene da te, Signore, tu ci hai detto nel cuore, se no aveva voglia quella di dire tante cose belle sull'opera, ma insomma, se io non ne... No, non le vedo belle, no? E tu me le fai vedere, mi fai vedere la strada, no? E quindi, certo, la voce di Dio, il desiderio ascoltare la voce di Dio, e ieri questa lunga passeggiata sulle acque, cioè perché in effetti l'orologio segnava camminare, no? Perché era messo nella modalità con il GPS, quindi non poteva essere messo col nuoto, che durante il nuoto il GPS non può essere preso, in quanto il braccio va sott'acqua. Camminare sulle acque per 10 km, noi galleggiavamo, no? E, insomma, certo con il cielo sopra, l'azzurro sotto del mare, il sole da una parte, costone dall'altra, qualche ondino ogni tanto, abbiamo fatto un'orazione così attraversando quel golfetto di 1 km, 2 mi pare, mezz'ora di orazione, no? Durata più o meno mezz'ora. E no, un po' più veramente, perché comunque, insomma, oppure sulla spiaggia, no? Siamo arrivati naufraghi sulla spiaggia, anche io, siamo sulla spiaggia, no? Sdraiati nel bagnasciuga, lo stupore dei bagnanti, con le onde che un po' ci coprivano, un po' no, no? E appisolandoci al sole con il rumore, l'uscio delle onde, paradiso terrestre, no? Il Signore scese dunque sul monte, seguì la voce di Dio. La voce di Dio ci parla anche attraverso la natura, attraverso la natura, ci parla attraverso i nostri fratelli, no? Certo, attraverso il Papa, attraverso il Vescovo, attraverso il Papa, insomma, la voce di Dio ci circonda, non sempre così, con questo tono del tuono o del corno, però, insomma, volte in modo suave, no? È come Elia, tra poco abbiamo già celebrato Elia. Come ci siamo dimenticati di Elia? Mi pare che fosse Sant'Elia il 19. Comunque, il Signore scese dunque dal monte Sinai sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Poi sulla vetta del monte va solo Mosè, e gli altri lascia tutto perché hanno troppo paura, no? E noi, Signore, vorremmo venire sulla vetta del monte. Certo, ci arriveremo, eh? Ci arriveremo un giorno, però anche tante volte ci arriviamo un po' su questo monte, quando ci arriviamo un po' al di sopra delle nostre miserie. Certo, vorremmo dire come discepoli, perché parli con parabole? Questo è il Vangelo che ci segnala, ma ripeto ogni tanto questa cosa qui mi fa degli scherzi. E gli rispose loro: perché a voi è dato a conoscere il mistero del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato? Con noi Gesù parla, con gli altri no, o perlomeno forse parla ma non ascoltano. Con noi parla Gesù dall'Eucaristia, con noi parla l'Eucaristia, a noi l'Eucaristia parla e noi poi dobbiamo parlarne. Trasmettere agli altri, sì, anche se hanno fatto vitello d'oro, anche se ci viene a distruggere queste tavole perché non ne sono degni, perché non servono a nulla, perché nessuno le vuole ascoltare, questi comandamenti. Però, insomma, poi in qualche modo Mosè glieli trasmette, no? Non so bene se le ha ricostruite qui Marco, però quelle scritte dal dito di Dio, niente, distrutte. Perché guardando non vedono, udendo non ascoltano, non comprendono, per questo parlo in parabole, dobbiamo terminare. E quindi hanno chiuso gli occhi, non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi, non comprendono con il cuore. Tu e io comprendiamo con il cuore, non è che anche a noi il Signore deve dire così. Certo, ai dodici si fidava e parlava perché loro lo comprendevano con il cuore, almeno lo vedevano come una persona buona. Gli altri non. Beati invece i vostri occhi, termino qua, beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ecco è Mosè, ma non lo videro. Ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Grazie Gesù perché a noi hai dato la capacità di ascoltare.